Incontri al Bo 2010. Renato Barilli, arte e cultura materiale, uno stretto rapporto omologico. Renato Barilli è un critico e storico di letteratura e arte. Insegna estetica e storia dell'arte all'Università di Bologna. Ha preso parte alla neoavanguardia degli anni 60, culminata nel gruppo 63. Come critico letterario si è occupato del nouveau roman francese, della narrativa italiana contemporanea e delle ultime tendenze della poesia d'avanguardia. Come critico d'arte ha storicizzato le esperienze d'avanguardia, dalla pop art alla body art. Particolarmente interessato alla ricerca artistica di avanguardia, è stato tra i primi studiosi italiani a prestare attenzione al rapporto tra arte e tecnologia, e in particolare tra arte e computer.
Buonasera. Grazie prima di tutto della vostra presenza. Questo, come forse sapete, è l'ultimo degli incontri al Bo di quest'anno ed è l'ultimo di questo ciclo di interventi che abbiamo programmato sul rapporto tra arte e scienza. Argomento che riprenderemo il prossimo anno con un'altra chiave, in un altro modo. Reputavamo che Renato Barilli fosse una persona che aveva molte cose da dire sull'argomento e quindi lo abbiamo inviato, e anche a nome del rettore, che purtroppo non può essere presente, lo ringrazio per la sua presenza. Con me è la collega Giuseppina Dal Canton, che brevemente introdurrà Renato Barilli, a cui poi diamo la parola. Grazie.
Sono molto onorata di poter presentare il professor Renato Barilli, maestro, collega illustre e amico, personalità di grandissimo rilievo nel campo culturale in genere e non solo in quello della storia dell'arte. Barilli è infatti, oltre che storico e critico dell'arte, specie contemporanea, critico e storico letterario. Oltre a menzionare la sua veste di ordinario di estetica e di storia dell'arte all'Università di Bologna, bisogna ricordare che ha preso parte alla neoavanguardia degli anni 60, culminata nel gruppo 63, sul quale gruppo era ha anche scritto, fra l'altro, nel 76 il volume Gruppo 63, Critica e Teoria. Come critico letterario si è occupato del nouveau roman francese, della narrativa italiana contemporanea, basti ricordare il suo importante saggio La linea Svevo-Pirandello, 1972, e si è occupato delle ultime tendenze della poesia d'avanguardia, ricorderò soltanto Viaggio al termine della parola dell'81. Incomicità di Kafka del 99 dà invece un'interpretazione di taglio freudiano dell'opera del celebre scrittore tedesco. Ma ricorderò anche Dal Boccaccio al Verga 2004, e in verità l'elenco sarebbe molto esteso, per cui passo a ricordare velocemente i suoi testi di estetica. Da Poetica e retorica, 1969, a Per un'estetica mondana, 1964, ai fondamentali L'azione e l'estasi, 67, e Tra presenza e assenza, 1974, fino ad arrivare al testo molto particolare, un testo molto particolare come Bergson, il filosofo del software, del 2005. Non basta, numerosissimi e molto importanti i suoi contributi allo specifico delle arti visive. Dal simbolismo, Milano 66, ai preraffaelliti, Milano 67, ai suoi determinanti apporti alla critica contemporanea con un'attività, per così dire, sul campo, confluita nei due ormai storici volumetti editi nel 79 da Feltrinelli e intitolati Informale, Oggetto e Comportamento. Senza contare i numerosi cataloghi di mostre da lui curati, da quello di Mimmo Rotella, 99, tanto per citarne uno poi dei molti, al recente catalogo della mostra milanese dedicata al Nouveau Realisme. In questo ampio arco di tempo della sua attività plurideazionata, Barilli è andato mettendo in opera, specie nell'ambito dello specifico storico-artistico, una serie di originali modelli interpretativi dei fenomeni, atti a far parlare, per così dire, le opere e le vicende dell'arte in maniera produttiva. E citando soltanto alcuni dei suoi saggi più famosi degli ultimi 30 anni, nell'ambito appunto della storia dell'arte, da Culturologia e Fenomenologia degli Stili, il Mulino Bologna 82, ad Arte Contemporanea, da Cézanne alle Ultime Tendenze, Feltrinelli Milano 85, all'Alba del Contemporaneo, l'Arte Europea, da Fuseli a Delacroix Feltrinelli Milano 96, occorre dire che l'originale e produttivo metodo impiegato da Barilli nell'interpretazione di fenomeni artistici consiste nel cosiddetto, uso una sua definizione, materialismo storico-culturale, o meglio tecnologico, messo a punto fra gli altri da Marshall McLuhan. Un metodo che consiste nel collegare in una rete di relazioni mobili e variamente intrecciate le tecnologie dominanti con gli strati alti della cultura, le scienze, in questo caso particolare le arti, e con gli strati bassi della civiltà materiale. Senza nulla voler anticipare di ciò che Barilli stesso ci spiegherà oggi, vorrei soltanto dire, chiosando ciò che lui appunto ci insegna, che in anni come i nostri, in cui la storia dell'arte appare sempre più separata dalla complementare riflessione critico-metodologica e per lo più si accontenta di ordinare, classificare, catalogare, i libri e i vari contributi di Barilli fanno ancora sperare che l'indagine storica non si riduca alla dimensione, per così dire, propedeutica, ancorché legittima, anzi doverosa e utilissima, dell'inventario o del, peraltro, fondamentale catalogo sistematico, ma continui a convivere con il momento interpretativo e delle questioni di metodo. Io non aggiungo altro perché non voglio sottrarre troppo.
Bene, non lasciatevi impressionare da questa lunga lista, tanto sono libri andati quasi tutti al macero. Io rappresento un rapporto diretto dal produttore al maceratore. Adesso, per dirla
Ma
tutta,
tanto sono una piccolissima parte
la
di ciò che hai
Boppiani, la casa
scritto.
editrice Boppiani, che non ha nessuna fiducia in me, dopo lacrime e sangue e 2 anni di attesa, mi pubblica un opus magnum che si intitola La narrativa europea in età moderna, da Defoe a Tolstoi, e come vedete una breve passeggiata, ma me la fa uscire il 30 giugno, quindi vuol dire che a settembre la rentrée è già scomparsa, credo che sia già andata a finire al macero. Però di tutte le cose che ha ricordato Bepi, con l'affetto che porta per me, la stima reciproca che ci unisce da tanto tempo, uno è veramente fondamentale e si intitola Scienza della cultura e fenomenologia degli stili, perché è condensato in questo volume, prima pubblicato dal Mulino, poi anche il Mulino si è
Io
spaventato, non me
quell'edizione
l'ha
lì.
più, e adesso l'ho fatto riprendere da una piccola casa editrice locale, la Bologna University Press, che appena saprà che io vado in pensione lo metterà anche lei fuori catalogo, perché come i capi indiani, quando il capo indiano muore o è ferito, si distrugge la sua tenda, no? E sanno qualcosa i professori che mi hanno, perfino il Manio Ezio Raimondi, appena è andato in pensione, gli hanno tolto la sedia, la scranna nel Dipartimento di Italianistica e non può neppure mettere piede. Quindi i miei libri avranno un destino ancora peggiore dal 1 novembre, quando andrò in pensione. Comunque, brevemente, la mia storia è questa. Nel 1972 sono stato ternato, c'erano le terne, poi abolite, poi rimesse, eccetera, nel primo concorso di storia dell'arte contemporanea fatto in Italia. Vincitore Menna, che era riuscito, meritatissimo, Filiberto Menna, era riuscito a farselo bandire a Salerno, città sua natale e sede universitaria. Il secondo era il più anziano Nello Ponente e io, per un colpo di fortuna, sono riuscito a essere il terzo e chiamato subito a Bologna. Quindi dal 1972 all'80 sono stato docente di storia dell'arte contemporanea. L'estetica non l'ho mai insegnata a livello di cattedra, ho avuto degli incarichi, anche se la mia matrice è certamente da Luciano Anceschi e quindi dall'estetica. Nel 1980, siccome, ecco, io mi posso vantare assieme a Paolo Fabbri di abbiamo creduto moltissimo nel DAMS. Io probabilmente nel 1971 ho fatto la primissima lezione proprio del neonato corso DAMS ed era proprio di estetica. In quel momento ero incaricato di estetica. Poi Paolo Fabbri, quando è stato diretto presidente del DAMS, ha avviato un'ottima celebrazione del nostro trentennale, sfociata anche in un volume, eccetera, eccetera. Il DAMS si distingueva allora, quando è nato, perché aveva delle discipline assolutamente strane all'elenco dell'Accademia Italiana, perché era stato voluto da un grecista, Benedetto Marzullo, che aveva dichiarato guerra alle storie, quindi la parola storia era abolita, e fra queste materie che facevano mettere le mani nei capelli ai miei colleghi longhiani, c'era per esempio fenomenologia degli stili. Io ovviamente dal 72 per qualche anno dovevo insegnare la materia in cui ero stato ternato, storia dell'arte contemporanea, ma vedevo che colleghi come Gianni Romano, come Andrea Emiliani, che la tenevano, ritacchiavano, facevano dei frizzi e lassi su questa materia, allora ho detto: figlioli, la prendo io, perché invece per me va benissimo. E quindi dal 1980 ho insegnato fenomenologia degli stili e ho cessato entrando nel fuori ruolo. 3 anni fa sono entrato nella fase cosiddetta del fuori ruolo, che toglie gli insegnamenti triennale e biennale, restano insegnamenti minori, diciamo così, in questo momento dirigo la scuola di specializzazione in beni storici e artistici, ma appunto sono ormai, ecco, per me è cominciato il conteggio alla rovescia, il 31 ottobre scado definitivamente. Questo per dirvi la mia storia. Quando sono entrato in questa materia in cui mi identifico, sono felicissimo di aver insegnato per dunque cos'è quasi un trentennio questa materia di fenomenologia degli stili, ho scritto un testo base che all'inizio si chiamava Culturologia e Fenomenologia degli Stili, ma lì il mulino ha cominciato a bofonchiare, e quando perché finché insegnavo naturalmente non ho mai obbligato gli studenti a comprare i miei libri, diversamente da alcuni colleghi che quando si presentano all'esame con una copia chiedono: scusi, è suo questo libro? Dice: sì, allora me lo firmi, perché se no c'è l'uso di passarselo di mano in mano, io questo non l'ho mai fatto, comunque un po' di copie finché insegnavo evidentemente se le compravano, e allora il mulino ha accettato di ripubblicarmelo, basta che questa espressione astrusa per loro di culturologia venisse spianata in scienza della cultura, e così è, quindi il libro è rimasto così, e lì c'è il condensato, diciamo, del mio metodo. Io credo che ognuno di noi ha il diritto / dovere di farsi il suo metodo, di indicare alla lettera cos'è il metodo, la strada che si percorre nel campo di interesse. E quindi il mio metodo è depositato in questo libro. Qui rapidamente vi faccio un sunto, 5 minuti dei 3/4 d'ora che spettano a me, come poi certamente sforerò perché sono bavardoso, quando comincio il collega Tinazzi è già impegnato a darmi una martellata in testa quando devo tacere, quando devo smettere per farmi fermare. Dicevo, adesso proprio in base a questa metodologia sto scrivendo una delle ultime cose, diciamo, della mia carriera, che si intitolerà Arte e cultura materiale in Occidente, dall'arcaismo greco alle avanguardie storiche, perché io sono appunto l'uomo delle lunghe traversate, della manica, come minimo a nuoto attraverso, faccio i lunghi percorsi, e qui vengo a darvi qualche assaggio, diciamo, quindi prima di metodo e poi con qualche applicazione. Allora, metodo, cultura, ha già detto Beppe Dal Canton che io insisto molto sulla cultura materiale, e figura anche nel titolo Arte e cultura materiale un rapporto omologico. In realtà dire cultura materiale è una tautologia, perché cultura, che deriva dal latino colere, cult, vuol dire coltivare, agricoltura, insomma, e questo ci ricorda che la cultura è un'attività materiale: prendere la vanga, l'aratro, scavare nella terra, piantare i semi, vivere. Non solo, bisogna fare una correzione, perché il buon manuale di antropologia, che io credo che sia la base, l'antropologia culturale, è diciamo forse la disciplina pilota, in un certo senso, la prima delle discipline a cui dobbiamo riferirci, è l'antropologia culturale, se fatta giustamente. Bene, il buon manuale di antropologia si dice che le prime culture dell'uomo non sono state di specie agricola, ma di specie nomadica, cioè pastorizia e caccia e pastorizia. Benissimo, ma comunque quello che conta è recuperare proprio questa idea della materialità del rapporto. L'uomo, io terrorizzavo i miei allievi perché ponevo appunto la domanda: cos'è il quid distintivo della cultura? Che cos'è che costituisse la cultura sentiva, dire la mente, la memoria, l'intelletto, lo spirito, eccetera. Io dicevo, no signori, è la capacità che è quello strano animale, per altri versi assolutamente simile a tutti gli altri animali viventi, magari vicino ai mammiferi superiori, eccetera, eccetera, la capacità di assumere protesi esterne, cioè bisogna capovolgere il detto socratico, ex te ipso exi, in exteriore homine habitat veritas, o non mi ricordo, sapientia, cioè che cos'è che ci distingue dagli animali? La capacità prensile, io afferro il bicchiere, afferro la bottiglia, il contadino nei tempi preistorici afferrava la vanga, eccetera, cioè la capacità strumentale, naturalmente la protesi è una parola un po' raffinata, diciamo, anzi pericolosa, perché ci ricorda le protesi dentarie, no? Che non sono belle esperienze quando le facciamo, quindi diciamo semplicemente strumenti, utensili, media o mezzi, ricordate che media è latino, è medius, media, medium, il plurale neutro, media, cosa sono i media? Il complesso dei mezzi che l'uomo impugna attraverso i secoli, attraverso i millenni e con cui affronta l'ambiente, lavora l'ambiente per procacciarsi cibo, protezione dalle intemperie, dal freddo, dal caldo, difesa dai nemici, eccetera, eccetera. Questa è la grande capacità che ha l'essere umano, questa capacità mediale. Il medium, naturalmente non nel senso spiritistico della parola, quindi è bene dire plurale, media, e poi noi italiani italianizziamo, volgarizziamo in mezzi, quindi media e mezzi sono la stessa cosa. Gli inglesi, che hanno preso tante parole del latino senza volgarizzarle, noi siamo come i nipotini che tirano i baffi al nonno, no? E quindi prendiamo le parole latine e le abbiamo mutate. Nel corso li abbiamo volgarizzate. Gli inglesi sono più rispettosi e quindi prendono media, prendono per esempio I, E, id, est, PM, post meridiem, AM, ante meridiem, quindi prendono le parole latine ma poi le pronunciano a modo loro, quindi diciamo pure media, ma è lo stesso, dite media, dite mezzi, dite media, è la stessa cosa. L'importante è insistere su questa funzione mediale che congiunge, che lega l'uomo all'ambiente. Io sono contrario agli schemi trinitari e ho polemizzato molto con la semiotica di specie dissociativa analitica, invece mi sono sempre trovato bene con la semiotica insegnata da Paolo, perché è molto vicina alla mia, anzi al limite non ci sono quasi differenze, perché anche Paolo insegna a non spezzettare, a non dissociare, a non compiere atti di discrezione, cioè di andare a cercare i cocci. Io sono per il rapporto duale, uomo-ambiente, il rapporto transattivo, interattivo, come si può dire. E d'altra parte Saussure, uno dei padri della linguistica strutturale, dello strutturalismo, parlava proprio della coppia significato, significante, significato. Io insisto sulle coppie, sono kantiano in questo senso. Io credo che Kant è il primo degli autori della contemporaneità. Tutto questo, come ricordava Bepi, mi viene da McLuhan. Io l'ho letto nel 67, quando è stato tradotto uno dei suoi libri capitali, che è uscito nel 63, e si intitolava Unstanding Media, ed è stato tradotto male in italiano, proprio perché c'era il pregiudizio comunicazionista, l'avevano tradotto gli strumenti del comunicare, ma i media di McLuhan corrispondono a questo concetto di antropologia materiale, primaria. I media sono appunto l'orologio, la vanga, l'aereo, non sono solo i media linguistici, certamente lo strumento della lingua è poderoso, nessuno lo può negare, è una delle grandi capacità che ha l'essere umano, però non è tutto, la lingua non è tutto. Voi sapete che l'impresa strutturalista semiotica degli anni 60 e 70 è stata fondata sulla lingua, pessimo esempio, perché la lingua è riducibile in cocci. Ad esempio la lingua occidentale ha i 20-30 caratteri dell'alfabeto e con questi minimi elementi voi componete l'intero corpus dei vocaboli, eccetera. Ma tutti gli altri settori operativi di mediazione non hanno questa caratteristica. Certamente è giusto andare alla ricerca, fare una specie di un codice, ma non nel senso del codice Morse, che il codice Morse è un pessimo esempio. Meglio il codice civile, il codice napoleonico, cioè una serie di indicazioni con cui si presentano i vari strumenti che un'epoca adotta. Benissimo, quindi questa è la mia base. Io ho letto appunto prima Unstanding Media, mal tradotto con questo titolo, gli strumenti del comunicare, e invece la traduzione era capire i mezzi, Unstanding Media, capire i media, capire i mezzi, e badate, non crediate a quella sciocchezza per cui sembra che McLuhan sia l'uomo della televisione. Naturalmente non ignorava che tra i media potenti del nostro tempo ovviamente c'è la televisione, ma lui passava all'antichità, al medioevo, lui aveva una visione veramente molto larga. Però non è tutto. Io dicevo nelle mie lezioni, e ripeto in questo libro, che a dare il profilo della cultura ci vogliono due postulati, e bastano, necessari e sufficienti. Primo, l'uomo è l'essere dell'extraorganico, è forte non per quello che ha dentro, perché a livello interno gli animali ci battono come dotazioni di madre natura, cani, gatti, sono più poderosi di noi, hanno occhi, gambe, zampe che corrono più velocemente, eccetera. Noi abbiamo la capacità di assumere dall'esterno l'extraorganico, quindi la forza dell'uomo non è dentro, non è a livello organico, ma a livello appunto extraorganico. Questi gli antropologi, che per il mio contano, hanno insistito su questo fatto dell'extraorganico e in exteriore homine habitat veritas e non nell'interno. Con questo si combatte lo spiritualismo, eccetera. Però non basta, perché per questo verso si arriverebbe proprio a un materialismo abbastanza volgare, e poi c'è un'obiezione, subito si dice, ma anche gli animali, il cane che porta il bastone del padrone, che gli porta le ciabatte, come si vedeva in uno spot pubblicitario, le api che costruiscono delle cose, gli alveari, prodigi di architettura, e allora ci vuole un secondo postulato, l'uomo non solo assume questi strumenti extraorganici, ma mentre li usa qui e ora, ha la dimensione progettuale o immaginativa, quindi questo, se volete, è abbastanza vicino a una idea tradizionale della cultura. L'uomo immagina, cioè la situation room, mentre agisse qui e ora con gli strumenti in un certo modo, si chiede, ma se io cambiassi, per esempio, l'uomo della pietra assume con le dita il sasso, no? La selce, e con questa percuote la lancia come arma, ma a un certo momento si chiede, se io a questa selce attacco un bastone, collego un bastone lungo, ho uno strumento più forte o inferiore? E questa è la dimensione scientifica, progettuale, immaginativa, a cui appartengono i livelli, diciamo così, superiori, la cultura, brutta parola, ma insomma la cultura ideativa, immaginativa, a cui appartengono l'arte, letteratura, allo stesso titolo di scienze, matematica, eccetera. Cioè è vero che l'uomo, questo è un altro aspetto che ci differenzia dagli animali, gli animali non ipotecano il futuro, voi al vostro cane non potete chiedere come si vede la prossima estate, gli potete chiedere se attende che arrivi la ciotola col cibo, oppure ha il rapporto denotativo, se voi agitate il guinzaglio fa i salti dalla gioia perché capisce che lo portate fuori, ma non ha visione del suo futuro. Invece a qualsiasi essere umano potete chiedere come ti immagini il tuo futuro, perché noi siamo da un lato figli di questa strumentazione pratica, e dall'altro abbiamo la dimensione, quindi abbiamo due postulati, l'assunzione di utensili, di media extraorganici, e questa dimensione immaginativa, il che certamente è vero che mi avvicina a quelle risposte classiche, l'uomo all'intelligenza, l'uomo alla memoria, eccetera. Tra l'altro la nostra memoria è grandiosa perché è extraorganica. Noi non battiamo gli animali a livello di memoria interna, ma perché depositiamo fuori con la scrittura, con la pittura, con i graffiti rupestri, eccetera, noi siamo capaci di depositare il sapere fuori. Invece gli animali hanno il sapere organico, quello che ricevono attraverso un codice genetico o che la madre insegna a zampate, a morsi, eccetera, e non sono capaci di scaricare fuori questo sapere, e quindi non c'è futura memoria. I poveri animali devono ricominciare ogni volta da capo. Invece i figli dell'uomo attingono alle biblioteche, alle enciclopedie, oggi magari vanno a internet, eccetera, hanno questi enormi depositi del sapere acquisito dai loro progenitori. Bene, quindi lode a McLuhan, che per me è stato illuminante, e quindi io lo benedico sempre contro... adesso voi sapete che le sue quotazioni sono molto basse, quasi dimenticato. Effettivamente era un po' facilone negli suoi slogan, che però colpivano sempre nel segno. Poi adesso ha il ripetitore a De Kerchove, che gli ha rubato le vesti, diciamo. E infatti io negli ultimi tempi, quando correggevo i capitoli di tesi dei miei allievi, trovavo scritto come dice De Kerchove, Terric De Kerchove, e io tra parentesi, e come prima di lui aveva già detto McLuhan, però per carità, De Kerchove si è fatto, adesso infatti McLuhan è rinato in De Kerchove, va bene, è anche un modo per prorogare, per prolungare, per far vivere una scienza, che una metodologia che per il mio è ottimale, ma voi direte, vabbè, dopo tutte queste chiacchiere, la povera arte o la letteratura che tu hai praticato, dove stanno? Bene, qui io aggancio l'apporto di un altro che per me è stato illuminante, Lucien Goldman, che ho avuto il piacere di vedere. Io ho avuto una borsa di studio, Paolo è cittadino permanente di Parigi, credo che hai ancora la casa, no? Tu ci vai, vai e vieni. Io ci sono stato per 6 mesi nel 61-62 e vedevo Lucien Goldman che arrivava in Place de la Sorbonne in ciclomotore, legava il ciclomotore a un palo della luce, tirava fuori dalla tasca una cravatta, quelle con elastico, e se la infilava, perché allora, prima del 68, i professori universitari dovevano portare la cravatta, non era ammesso, e lui, brontolando, se la metteva, orribile, un nodo cadente che cadeva a metà dello sterno. Ma devo dire che lì per lì non l'avevo capito, l'ho capito dopo, pochi anni dopo, e da lui ho preso la nozione di omologia, che per me è fondamentale, cioè di identità funzionale. Ma lui ha avuto un grande merito, perché tutto questo discorso che vi ho fatto della cultura materiale potrebbe aprire la strada a un rischio enorme. Qualcuno potrebbe dire, ma questo è volgare materialismo, è positivismo che rinasce. Infatti, lui e McLuhan, che non si sono praticati, ma io credo in questi rapporti a distanza e poi credo nel diritto di ogni studioso di fare il suo bricolage, io nella mia carriera ho preso il mio bene dove l'ho trovato, ho preso un pezzo di qua, un pezzo di là e ho fatto il mio montaggio. Non mi importava, i due non si conoscevano, beh, sono io che li unisco, no? Sono io che metto assieme questi pezzi. Allora, Goldman, che era marxista, però era contro il marxismo volgare, voi sapete che la palla al piede del marxismo ortodosso o volgare era il rapporto gerarchico, cioè prima veniva la struttura, che poi identificavano solo nei mezzi di produzione, e in questo erano più angusti, era la lezione sbagliata di Marx, che però, certo, Marx era basito perché vedeva, lui era all'inizio, no, dell'età industriale, e vedeva questo, capiva che l'industria era un moloch inevitabile, e in questo aveva visto giusto, l'industria non si poteva scongiurare, e vedeva che l'industria macellava la classe operaia. I bambini si leggono delle cose tremende, i bambini che andavano a lavorare a 8 anni, 12 anni, lavoravano 12 ore al giorno, non avevano riposo, morivano poi, oppure si davano all'alcol, eccetera. Veramente la borghesia, al momento della rivoluzione industriale, ha fatto dei crimini peggiori di quelli che i greci e i romani facevano con lo schiavismo, una delle piaghe più nere nella storia dell'Occidente. Quindi Marx, che capiva che l'industrialismo era inevitabile, credeva che i rapporti di produzione fossero al centro di tutto, e allora sperava che ci potesse essere la socializzazione, che per rimediare ai mali bisognava togliere possesso, il controllo dei mezzi di produzione alla borghesia e darlo in mano alla società. Però teneva fermo l'industrialismo. Per lui, naturalmente, non aveva conosciuto lo sviluppo dell'elettromagnetismo, dell'elettronica, eccetera, che ha cambiato i connotati dell'industrialismo pesante. Noi siamo passati adesso in età post-industriale, post-moderna, eccetera, eccetera. Tutto questo Marx non lo poteva capire e meritoriamente faceva cadere l'accento, e questa era una rivoluzione, quella di far marciare la cultura sui piedi, non sulla testa. Il rapporto materiale di lavoro, di produzione era fondamentale, ma a questa luce lui obbligava arte, letteratura, eccetera, a essere sovrastrutture, a venire dopo. Invece il grande merito di Goldman, che però in sostanza corrispondente a quello che diceva in altro modo McLuhan, era della par condicio In fondo l'umanità procede rinnovandosi, perché l'uomo ha questa dimensione progettuale, l'uomo sperimenta e sostituisce le tecnologie, ecco, mi sono dimenticato di dire che tutta questa attività mediale è poi la tecnologia, quindi non dite male della tecnologia, l'essere umano è basato sulla tecnologia, l'uomo è un homo, noi siamo homines technologici, siamo animali tecnologici, e poi, siccome abbiamo la dimensione progettuale o del simbolo, siamo anche animali simbolici. Quindi tecnologia e sfera simbolica da affidare alle arti, letteratura, scienza, tutta la fase sperimentale di laboratorio che è congenita nell'essere umano, fanno la quiditas nostra. L'essere umano si basa su questi due pilastri. Bene, non c'è un rapporto gerarchico, questo è il grande merito di Goldman e anche di McLuhan. Non è che prima viene la struttura materiale, non so, l'industrialismo, a cui, ecco, per dirla con Vittorini, questo è il male, per esempio, della stagione anni 50 da noi, del cosiddetto neorealismo, quando arte, pittura, eccetera, dovevano suonare il piffero alla rivoluzione, fare così frizzi e lazzi di accompagnamento. Quindi c'era questa massiccia struttura che era il rapporto di classe, la lotta di classe, borghesia contro proletariato, e pittori, magari anche cinema, eccetera, le varie arti e scienze dovevano suonare il piffero, venire dopo. Invece, Goldman ha detto che la rivoluzione può partire da ogni punto. Non so, un botanico, tutto sommato, adotta dei criteri in cui c'è la rivoluzione in atto che poi troviamo anche nella tecnologia. Quindi c'è una perfetta circolarità su un piano di parità tra tutte le arti e scienze. Non c'è il rapporto piramidale gerarchico che voleva il marxismo ortodosso, o detto anche volgare, ma c'è appunto una circolarità. E tutto questo si esprime nella nozione di omologia. Naturalmente le parole possono avere mille significati. Per Goldman omologia vuol dire identità funzionale. Qual è il risultato straordinario? Che quello che avviene a livello di cultura materiale in una certa epoca è omologo, cioè noi andiamo ad analizzare le opere d'arte create in una certa epoca, vediamo che funzionano, proprio possiamo estrapolare da loro uno schema di funzionamento che coincide col funzionamento della tecnologia o cultura materiale di base sullo piano di parità, e non si sa chi viene prima. Può darsi che le attività cosiddette ideali, intelligenti, vengano prima di quelle materiali. McLuhan è anche autore, anzi la sua opera più famosa è di Gutenberg Galaxy, del 62, dove proprio ha dato una grandissima importanza a Gutenberg, la prima rivoluzione industriale dell'Occidente, la macchina per stampare a caratteri mobili, è la proto-rivoluzione, è l'inizio dell'età industriale e anche della borghesia, quando borghesia, industrialismo pesante, nascono con l'invenzione di Gutenberg. Naturalmente ci vogliono decenni perché poi questo vada a regime, diciamo. Le invenzioni evidentemente non è che danno i frutti il giorno dopo, hanno una lunga gestazione prima di diffondersi, questo è chiaro. Però McLuhan, che non aveva il concetto di omologia, ne dà un esempio formidabile additando il nostro Leon Battista Alberti, che 15 anni prima, nel 1435, scrive il De Pictura e lì fissa quella perfetta macchina, questa volta ideale, virtuale, che è la prospettiva con l'unico punto di fuga, che è la base della modernità. Guardate, il concetto di rinascimento è molto sbagliato. Fra l'altro si dice appunto che la piramide prospettica, la piramide virtuale, col punto di, le linee di fuga, il punto di fuga, teorizzati dall'Alberti, naturalmente sulla scorta di quello che facevano Masaccio, Beato Angelico, Filippo Lippi, Paolo Uccello, non è che lui se lo inventava, lui codificava quello che vedeva fare attorno a sé dai grandi artisti fiorentini di quel momento. Bene, è una novità moderna, non c'entra niente, non rinasce un bel nulla perché gli antichi, questa è una cosa che non potrò mostrarvi oggi, ma d'altra parte è risaputo. Gli antichi non giungono al punto di fuga e non ci arrivano neanche i cinesi. Voi badate che agli inizi del 400 i cinesi erano più avanzati di noi Se andate a Pechino a vedere nella città proibita ci sono degli ottimi musei che tengono i loro paesaggi a china. Erano più eleganti dei nostri paesaggi dei primi del 400. Noi eravamo più rozzi nell'affrontare alberi, temi di natura, e loro avevano una prospettiva, però non sono mai arrivati all'unicità del punto di fuga, cioè loro adottavano quella che oggi si direbbe l'assonometria, cioè avevano il senso che per indicare la lontananza, l'allontanarsi delle sene, bisognava usare delle linee oblique, questo l'avevano ben capito, però le loro oblique restano parallele, non convergono, e invece l'Alberti teorizza la convergenza. Voi direte, beh, robette, robe, no, sono questioni decisive. Io sostengo, beh, non solo io, tanti altri lo facciamo, che l'Occidente ha vinto la corsa alla conquista del pianeta grazie, da un lato, alla tipografia, che ci ha dato un'arma formidabile, e dall'altro, il punto di fuga. Qual è la differenza? Noi siamo stati, la civiltà dell'Occidente è stata una civiltà di predoni, già prima quella dei Romani, ma tutto l'Occidente ha conquistato il pianeta, cosa che non è riuscita agli altri. Gli altri ci hanno provato, ovviamente i cinesi oppure i mongoli, gli arabi, di volta in volta ci hanno provato, però non ce l'hanno fatta. Invece l'Occidente, seppure diviso nelle varie nazioni quando sono nate, ce l'ha fatta, perché nell'Ottocento i tre quarti del pianeta erano incontrollati dai paesi occidentali europei. Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, la Germania poco, noi ancora meno, insomma controllavano i tre quarti del pianeta. E cosa ha permesso a noi occidentali di conquistare il pianeta? Due strumenti, da un lato la tipografia e dall'altro soprattutto la convergenza, perché noi abbiamo dato agli artisti, gli artisti non sono dei fannuloni come direbbe Brunetta, sono delegati dalla civiltà del loro tempo, ricevono l'obbligo appunto di preparare le vie di invasione del futuro. E allora, perché gli artisti occidentali unici hanno inventato e poi adottato la piramide virtuale, ottica capovolta, eccetera, che poi in sostanza è la prefigurazione della fotografia, e otticamente la piramide dell'Alberti è poi comprovata dalla fotografia. Però c'è un fatto, che anche la fotografia tradisse i veri meccanismi della nostra percezione, perché intanto noi abbiamo la visione binoculare, non monoculare, poi vediamo con tutta la rosa dell'occhio, e quindi il nostro occhio non è un punto, invece la costruzione della piramide albertiana è puntiforme, cioè il punto di vista correlativo al punto di fuga. Bene, questo strumento ha permesso di mappare il territorio con una precisione che invece i cinesi, che potevano essere i nostri concorrenti, non hanno avuto. Vale a dire, noi abbiamo invaso il pianeta con le truppe armate e con i commercianti, le due invasioni, militare e commerciale. I commercianti andavano a vendere i nostri prodotti, a portare via le materie prime, eccetera, sotto la scorta dei generali, delle truppe che appoggiavano questa invasione. I nostri soldati e commercianti avevano una mappatura fedele, conforme, precisa, invece gli altri avevano delle mappe molto generiche, perché questo sistema assonometrico non stringe, non afferra. Bene, adesso sarà bene che entri un poco a darvi qualche esempio, e parto dall'estremo opposto, perché io sono sostanzialmente un contemporaneista, come risultava anche dai miei saggi citati da Bepi, e non mi vergogno mica, anzi io sono pieno di ottimismo. Io credo che il nostro secolo, il XXI secolo, sia aperto con i migliori auspici, perché è caduto il dominio dell'Occidente. Ormai tutti i paesi della Terra producono arte ai massimi livelli, quindi ci divertiremo. Io per poco ancora, ma insomma i giovani devono avere fiducia, perché oggi fanno arte cinesi, giapponesi, proprio perché per esempio, sono caduti due pilastri che nell'età moderna, come la intendono i manuali, quindi che va dal 400 all'800, dall'Alberti e da Leonardo fino all'impressionismo, quella è la modernità, e invece noi siamo contemporanei e abbiamo cambiato completamente il registro e ci siamo liberati dei due pilastri dell'età moderna occidentale. La prospettiva dell'Alberti non serve più a nulla, perché il precisionismo oggi fa ridere, oggi viaggiamo appunto con voli aerei o autostrade, abbiamo i piloti automatici via satellite, eccetera. Quindi il precisionismo del naturalismo non serve più a nulla. E badate che il realismo verosimile naturalista l'ha avuto solo l'Occidente e solo in due fasi, la fase greco-romana e la fase da Cimabue a Monet, Cimabue insomma come lontano progenitore diciamo da Leon Battista Alberti e Leonardo fino agli impressionisti Claude Monet. Tutte le altre culture non hanno avuto realismo, naturalismo nel senso dell'arte speculare verosimile. Oggi quest'arte speculare verosimile non serve più a nulla. E questa è la ragione fondamentale per cui noi occidentali siamo sullo stesso piano di tutti gli altri. È finito il nostro privilegio. Noi per secoli eravamo più bravi perché serviva di più questa mappatura fedele del territorio. Oggi non serve più e quindi cinesi, giapponesi, turchi, indonesiani, africani dei vari paesi, solo australiani, eccetera, producono esattamente come noi e delle volte addirittura sono avvantaggiati. Pensate alla bellezza delle loro scritture, come sono belle le scritture cosiddette ideografiche rispetto alla noia dei nostri caratteri alfabetici che sono squallidi esteticamente, sono tanto utili, tanto funzionali, ma esteticamente tanto brutti. Bene, allora dicevo che ragionerò, si dovrebbe dire, in corpore vili, ma invece al contrario in un corpo eccellente, perché comincio, ve l'ho detto che questo mio libro, di cui ho già fatto vari pezzi come corsi dei miei ultimi anni, parte dall'arcaismo greco e quindi da questo momento cominciamo, io magari mi sposto qui, non si spegne la luce perché siamo ripresi, io dico cose sensazionali, no? Degne dell'ONU e quindi devo essere immortalato. E quindi teniamo la luce, io magari mi sposto lì per seguire, non so, voi forse è meglio anche voi ce l'avete, perché lo schermo è qui. Comincio questo mio percorso, che poi a un certo momento terminerà, ma voi capite, lungo questa strada parto da qua e arrivo fino alle avanguardie storiche, non le avanguardie recenti perché quelle sono troppo complesse e io le ho studiate, le ho amate fin troppo e lo faccio continuamente, quindi quelle le lascio da parte, ho già dato tanto e spero di dare ancora tanto, quindi quelle le lascio fuori. Dopotutto c'è anche questo fatto che non sono più occidentali, quindi io resto dentro alla nostra cultura occidentale. Ecco, dopo un certo momento i fenomeni non sono più occidentali e invece io, per limitarmi il campo, non si può fare tutto, resto dentro all'Occidente, diciamo. Bene, qui vedete un vaso, un'anfora, cosiddetta geometrica, fine IX secolo, cioè siamo negli anni dell'Ottocento, perché questa storia dei numeri romani confonde le idee, perché poi bisogna andare a ritroso, no? Quindi un'opera di fine IX secolo vuol dire che è stata fatta, non so, nell'820 avanti Cristo e si trova adesso nel museo dell'Acropoli ad Atene. Bene, qui compare lo stile astratto geometrico. Se volete, vedete, non c'è traccia di icone, la figura umana non c'è. Allora, domanda, giusto per spiegarvi il mio metodo, naturalmente le mie sono ipotesi di lavoro che possono essere smentite, non so se tra voi c'è qualche archeologo, qualche geografo, eccetera, può smentirmi, per carità. Io procedo come un panzer, diciamo, fatto diritto per la mia strada. Il mio metodo pone un quesito. Qual era la cultura materiale che poteva esprimere questo stile geometrico astratto? Bene, la mia risposta è che non c'è ancora la polis. Ovviamente noi sappiamo che il fulcro della civiltà greca è la creazione della città, la comunità accorpata attorno a un centro, all'acropolis, proprio nel vero senso letterale della parola. Io dico che una popolazione che partorisse questi schemi astratto-geometrici doveva vivere di agricoltura, cioè era disseminata nel territorio, non c'era la mancanza di un centro. Non era, e quindi questo consentiva, ecco, vedete, in omologia ci sono questi schemi prolungati, clonati, come che si ripetono in modo decorativo, monotono, eccetera. Non c'è il centro in questo momento, sono popolazioni disseminate sul territorio. Adesso poi gli studiosi mi diranno se erano dediti alla pastorizia, all'agricoltura, ma comunque non c'era ancora la cultura della polis. Tutto questo percorso, naturalmente, io lo faccio, non lo nascondo, da contemporaneista, perché immediatamente ci viene una curiosità, ma come si spiega che in questi lontani, qui siamo a 3.000 anni, a 3 millenni da noi. Come si spiega che questa arte astratto-geometrica è ritornata agli inizi del Novecento, pensate a Mondrian? E se il mio discorso funziona, vuol dire che c'è, per carità, non omologia, perché le omologie si possono stabilire solo tra fenomeni contemporanei della stessa epoca, ma ci può essere analogia. Insomma, come si spiega che questi schemi astratto-geometrici sono ritornati, anzi sono il cuore delle avanguardie storiche del primo Novecento, tra i vari aspetti, perché sono complesse, hanno tante anime, ma una certamente è quella dell'astrattismo, dell'arte concreta, che poi sarebbe meglio dirla concreta, perché l'astrazione è iconica. Io astraggo da forme figurative, stilizzandole, e allora infatti un collega di Mondrian, Van Doesburg, aveva fatto questa osservazione, aveva detto: noi siamo concreti, non chiamateci astratti, astratti sono i simbolisti perché astraggono, stilizzano le forme di natura, figura umana, fiori, eccetera. Invece noi diamo delle concrezioni allo stato puro, appunto le losanghe di Van Doesburg, i rettangoli di Mondrian, quelli di Malevich, quelli del costruttivismo russo, eccetera, tutta la grande serie dell'arte astratto-geometrica, che poi è contestata perché c'era anche l'arte astratto-organicista del versante Kandinsky, ma insomma non complichiamoci la vita. Allora, se queste mie ipotesi funzionano, vuol dire che c'è una, non omologia, ma una rassomiglianza tra le culture che producono questa astrazione geometrica e la civiltà del primo Novecento che produce Mondrian. Insomma, Mondrian non nasce come una bella pensata dell'artista sfaticato, estraneo alla vita sociale, eccetera. Ma sì, c'è un'affinità perché anche noi oggi ci siamo dissociati dal centro. Noi viviamo in una civiltà sostanzialmente policentrica. I nostri viaggi, perché naturalmente questa cultura materiale ha, in questo c'è la correzione rispetto al marxismo volgare ortodosso, che pensava solo ai mezzi di produzione, i mezzi di locomozione vengono ancora prima. Quindi dimmi tu come viaggi, tu civiltà, cultura che sto esaminando, dimmi in che modo ti sposti e ti dirò quali sono le forme omologhe che ne vengono fuori. Oggi noi ci spostiamo appunto senza la mappatura del territorio, voliamo in aereo, le rotte dell'aereo sono proprio simili a queste, sono delle grandi oblique, diciamo, delle grandi arcate, ci muoviamo nelle autostrade, ma ancora di più fisicamente. Appunto, noi tracciamo dei percorsi che sono rettilinei o curvilinei o comunque geometrici, noi non rispettiamo più le pieghe del territorio. Per questo il discorso di Monet e compagni è assolutamente anacronistico. Quindi io sono tra quelli che condanno le mostre di Marco Goldin, questa specie di operazione nostalgia dove arrivano gli anziani intruppati in file di autobus, che vanno a piangere di lacrime perché vedono la donnina che raccoglie i papaveri, oppure che si protegge dal sole con l'ombrellino, oppure il calesse che si muove in quei bei sentierini, tutti a curve, eccetera. Poi salgono in pullman e appena sono su, tirano fuori il cellulare, chiamano i parenti, eccetera. Cioè usano i mezzi di oggi e hanno nostalgia per i mezzi del passato. Invece l'arte non è nostalgica, anzi l'arte preannuncia. McLuhan, che ha lanciato degli slogan formidabili, ha difeso gli artisti dall'accusa peggiore, che sono appunto degli sfaticati che si chiudono nella torre d'avorio. Voi sapete, l'accusa di tutti i benpensanti, che sono degli astrusi, dei personaggi. E ha detto: no, è vero, si chiudono in una torre, ma non è la torre d'avorio, è la torre di controllo. Anche i controllori dei voli devono essere isolati dalla platea. Voi sapete che quell'incidente sul fiume Hudson in cui sono morte due famiglie proprio della mia città bolognesi, sono state provocate perché pare che il controllore stava discutendo al cellulare con la sua fidanzata, era distratto. Quindi i controllori di volo devono essere staccati dalla piccola cronaca quotidiana e devono dall'alto, devono pilotarsi su rotte sicure. Questo è il compito di tutti i progettisti, artisti, scienziati, eccetera. Devono guidarci sulle rotte del futuro che si sta preparando. E l'altra cosa, anzi poi il dato fondamentale, non solo i percorsi di viaggio nostri sono spianati, eccetera, e quindi per questo noi siamo totalmente fuori dall'impressionismo, per carità, ha i suoi meriti come ultima tappa del moderno, non è assolutamente la prima tappa dell'arte contemporanea. Questo dimentichiamolo. Questa è proprio l'ultima fase che dà ragione a Leon Battista Alberti, perché i dipinti di Monet rendono perfettamente la piramide prospettica stabilita dall'Alberti. Naturalmente l'Alberti non era in grado di applicarla con quella precisione, Monet gareggia con la fotografia, fa gara con la fotografia, ma dopo Monet l'arte ha voltato pagina, e non per un capriccio o per uno sfizio, ma perché le nostre condizioni di cultura materiale, di comunicazione, sono mutate totalmente. Sono mutate col tempo, mica che ai tempi di Mondrian le autostrade non c'erano, i voli aerei neppure, oppure sono cominciati quando lui era quasi alla fine della sua carriera. Ma gli artisti intuiscono, ecco, questo io lo do per scontato, gli artisti hanno le antenne lunghe, quindi anticipano le svolte che la tecnologia sta introducendo. Bene, vediamo adesso il numero 16. Ecco, questo viene un po' dopo, e qui c'è una novità, questa è la cosiddetta anfora colossale, si dice 760 avanti Cristo, ma naturalmente sono tutte date un po' a occhio, diciamo. Poi io, per carità, non voglio invadere, io mi valgo dei risultati di un buon manuale di storia dell'arte antica o di archeologia, non pretendo certo spostare date, eccetera. E qui c'è una novità, vuol dire che questa folla, in sostanza dispersa, anonima, senza centro, comincia a identificarsi, perché compaiono delle icone, delle figurine antropomorfe ma assolutamente stilizzate, clonate, ripetitive, eccetera. C'è una fase di riconoscimento della propria identità. C'è un altro fatto suggestivo, e io ci credo. Voi conoscete quelle due parole che a lungo mi hanno imbrogliato, filogenesi e ontogenesi? Io non capivo bene, perché quel filo, diciamo, cosa c'entra? Filo, pensavo a filantropia, filosofia, invece lì è filon, la parola greca filo, che vuol dire gruppo. Quindi la filogenesi è il percorso che fanno le società, diciamo, il quale corrisponde al percorso degli individui. Noi, come nella nostra fase infantile, ripercorriamo nel nostro piccolo le fasi delle grandi comunità. Quindi c'è la fase in cui, questo lo dicono tutti i manuali di psicologia dell'infanzia o dell'età evolutiva, c'è la fase in cui il bambino non si riconosce, non ha l'idea di sé, e allora fanno appunto delle aste, eccetera. Poi a un certo momento, adesso non so dirvi bene a quale punto della evoluzione psichica, il bambino ha coscienza di sé, e allora fa, magari si fa in modo elementare, un tondino per la testa, un tondino per il corpo, due sbarre o quattro sbarre per braccia e gambe, e qui è una fase analoga, cioè è nata una evoluzione, e allora qualche decennio dopo questo anonimo costruttore dell'anfora colossale comincia ad avere coscienza dell'entità umana. Bene, poi si va avanti, naturalmente vado molto di fretta, arrivano i famosi, quindi numero 12, sono stato molto scarso, abbiamo l'infinita produzione di Kuroi e Korei, e qui cambia tutto, che cominciano poco dopo, dal 600 al 500, quindi dal 7 al 6 si spingono fino al 5 secolo. Qui abbiamo uno dei tanti Kuroi, giovanotti, e poi c'è la serie delle donne Kurei. Qui cambia tutto. Cosa vuol dire? Che è nata la polis. Qui c'è la comunità che si è riconosciuta, si è chiusa, magari non so se con mura, eccetera, e ha identificato lo spazio protetto, l'acropolis, cioè il centro, l'ombelico di questa comunità, in cui vengono eretti questi monoliti. Come vedete, c'è già il senso identificativo dell'essere umano, ma in una visione generalissima, assolutamente inarticolata. Ci sono esempi ben più inarticolati, questa è già un'opera che va addirittura verso Policleto, qui siamo già verso il 450, il primo classicismo di Atene, ma in sostanza sono figure dove le braccia e le gambe sono incollate al busto, sono tutte frontali, perché appartengono a una cerimonia sacra. Ora, guardate che ancora non è stata detta la parola ultima sul significato di questi Kuroi e Korei. Per me è chiarissimo, sono le offerte votive, non sono divinità, perché non c'è nessuna divinità, Zeus, Era, Afrodite, che corrispondono a queste tipologie. Quindi queste non sono divinità, sono offerte, è la comunità che offre alle divinità il frutto migliore che hanno questi fanciulli e fanciulli più i giovinetti e giovinette più belli, più prestanti, li offrono. Per fortuna non c'è la cerimonia cruenta, però è simboleggiata, è l'offerta che d'altra parte è la messa, perché voi sapete che il popolo italiano è profondamente ignorante in materia religiosa, Santa Madre Romana Chiesa ci ha tenuto nell'ignoranza, perché la conoscenza crea dubbi, problemi, eccetera. E quindi quando io chiedevo ai miei allievi cos'è la messa, sentivo dire le cose, la messa vuol dire ite missa est, la vostra offerta è stata mandata a Dio. E cos'è l'offerta? Noi offriamo a Dio il figlio, e questi offrono il meglio, i loro figli. Quindi naturalmente è già superata la fase che pare avevano invece a Cartagine, chi lo sa, dell'offerta cruenta, che però i figli dovevano essere proprio uccisi, immolati, e invece adesso già si immolavano gli agnelli, i tori, eccetera, eccetera. Ma l'idea è quella, la messa è l'offerta a Dio del corpo del figlio come massima possibilità che abbiamo di ammansirlo, diciamo pure di propiziarcelo, e c'è quindi questa stasi, questo blocco, questo monoblocco, il che significa che c'è già la polis, ma le sue articolazioni interne sono limitatissime, è un nucleo, diciamo, compatto dove non c'è la divisione dei lavori, delle professioni. Poi invece gradualmente c'è una progressione, che non significa un miglioramento, per carità, perché allora noi dovremmo condannare la nostra arte, come, oppure l'arte del romanico, per esempio, che hanno fatto marcia indietro rispetto al perfezionismo cui passo per passo arriva la grande civiltà greca. Poi comunque, di fatto, nel V e poi ancora più nel IV secolo aumentano le articolazioni, vale a dire la polis si amplia e si determinano professioni, ceti, eccetera, eccetera. Tutto questo è omologo a uno sviluppo della conoscenza anatomica. E allora, per farla breve, arriviamo per esempio a uno dei massimi esiti di questa articolazione, di un protoclassicismo, metà del V secolo, Policleto, il Doriforo, che sarebbe il numero 8. Ecco, vedete, vi mostro cose banalissime, se volete, cose viste, straviste. Allora, vedete, ci sono due cose, come l'anatomia, ci avviciniamo a quell'ideale di realismo, di mimetismo fedele, di compiuta conoscenza anatomica, che solo l'arte greca, e poi trasmessa a Roma, e l'arte del cosiddetto Rinascimento hanno avuto. Tutte le altre culture non ci sono mai arrivate, perché nella fase Curoi e Corei non c'era una grande differenza tra la produzione greca e quella egizia, per esempio, o assiro-babilonese. I caratteri arcaici erano comuni, questi occhi a mandorla, la frontalità, il monoblocco, assoluta mancanza di conoscenza anatomica, sono propri di tutte le civiltà arcaizzanti, quando cioè le comunità sono rozze, elementari, non ben articolate. Invece qui vedete Policleto come snoda braccia, gambe, e poi c'è l'assunzione degli utensili. I primi Curoi e Corei non sono capaci di impugnare l'utensile, anche questo è un segno di cultura ancora trattenuta, perché ho detto che il progresso culturale sta proprio nell'assunzione degli strumenti. E invece Policleto brandisse il portatore di lancia, come un altro suo lavoro famoso, sarà il portatore, il discobolo, no? Che è ancora peggio, perché riesce a uscire fuori dalla statuaria, dalla verticalità, il corpo si inclina esattamente come facciamo noi con gli esercizi ginnici quando abbiamo paura di rimanere bloccati, quindi ci curviamo, ma certo in modo molto cauto, molto attento a non farci degli strappi. Comunque questo vuol dire che l'Atene che produce Policleto è già appunto una polis molto matura, molto sviluppata. In contemporanea a Policleto c'è Fidia, su cui però a parer mio non si è mai ragionato al modo giusto. Fidia, vediamo per esempio numero 4. Fidia, come sapete, perché c'è questa idea un po' banalotta della grande classicità greca, come se fosse poi una cosa unica. Invece, per esempio, già Policleto e Fidia sono strettamente molto diversi tra di loro. E poi sono ancora preclassici, perché la classicità piena è del IV secolo, con Prassitele, con Lisippo. Questi sono il clou della classicità greca. E man mano che l'arte greca procede verso questa classicità, viene meno il nostro consenso. Adesso la bellezza di Afrodite, Cnidia di Prasitele o dell'Apollo del Belvedere ci lasciano molto freddi, anzi li sentiamo come cose accademiche assolutamente quasi insopportabili, lontanissime dai criteri di tutta la scultura del Novecento e anche della scultura romanica, gotica e tardo-romana di cui spero di riuscire a parlare. Ecco, dunque, voi sapete che Fidia è il grande autore del Partenone, il grande tempio, proprio l'acropoli per eccellenza del mondo greco è quella di Atene, della città di Atene, su cui è costruito il tempio alla dea a Minerva o Atena, la dea vergine, quindi è detto il Partenone, e ci sono due, questo tempio, classico tempio greco, ovviamente lo conoscete attraverso tanti materiali fotografici o visite dirette, è nei quattro lati, ha un fregio enorme che lo percorre. E qui vedete i portatori di vasi, i coefori. Bene, che linguaggio è questo di Fidia? È un linguaggio contraddittorio, perché per un verso è ancora arcaizzante. Quindi Fidia non è per nulla un astro assoluto di mobilità, disinvoltura, di una classicità, diciamo, ben articolata. Voi vedete come queste immagini sono stereotipate e clonate, si ripetono monotonamente, però lui usa un qualche cosa di cui non vi ho parlato, che era già emerso nelle Corai, Curoi e Corai, la grande produzione tra VII e VI secolo. Naturalmente i Curoi erano nudi, era ammissibile che i giovanotti comparissero nudi come gli atleti. Le fanciulle anche a quel tempo nude non potevano comparire, anche per la buona ragione che quegli scultori sarebbero stati molto imbarazzati a trattare i dati anatomici. Allora comparivano a volte in pepli, cioè pieghe, la piegatura, il plissé, per dirla con la parola, la plissettatura, che è una grande invenzione plastica che permetteva a questi scultori di dare mobilità a corpi altrimenti inerti. Ricordiamoci di questo motivo della plissettatura, perché sarà la forza di Viligelmo, Antelami, cioè quando noi ripercorreremo al rovescio questo lo stesso andamento, cioè da forme arcaiche, stilizzate, clonate, eccetera, verso le forme sempre più evolute del naturalismo rinascimentale dal 400 al 500 in su, ritroveremo il ricorso alla piega, perché la mancanza di conoscenze anatomiche porta il plastico a sfruttare il motivo della piega, che a noi piace moltissimo, perché tutti gli scultori del Novecento hanno disprezzato l'anatomia per la stessa ragione. Che senso ha oggi dare esibizione di conoscenze anatomiche? Tutti gli atlanti ne sono pieni. Se noi vogliamo, ricorrendo al computer, possiamo fare delle simulazioni anatomiche perfette e quindi proprio non ne vale la pena. L'anatomia è caduta, la insegnano in accademia, ma solo per non fare dei disoccupati. Poi in genere sono i medici, che non hanno fortuna nella vita professionale, che vengono chiamati a insegnare anatomia. Nessuno se ne occupa davvero. L'anatomia è assolutamente desueta. Invece noi siamo interessati alle evoluzioni plastiche delle pieghe. I grandi scultori Muir, Arturo Martini, sono dei grandi plissettatori, esattamente come Fidia. Fidia, io per lui ricorro alla formula del stop and go. Lui da un lato frena, stop, perché è ancora arcaizzante. E guardiamo per esempio l'altra, il convito degli dei, numero 1. Ecco, vedete, questi dei che da un lato sono assolutamente stereotipati, vedete, tutti piegati in proprio così, col busto assolutamente verticale, il resto orizzontale, poi di nuovo i piedi in verticale, e quindi sarebbe un'immagine statica, ferma, clonata, ripetitiva, tutti i caratteri dell'arte arcaica, che però, quindi stop, però invece è vivacizzata, quindi go, c'è, no, vai, muoviti, attraverso un uso straordinario dei trappeggi, no? Della plissettatura. Fidia è un genio della plissettatura, delle pieghe belle come le sue, è difficilissimo trovarle in tutta la storia della scultura dell'Occidente. Numero 17, ecco, poi arriviamo al IV secolo, cioè al clou della classicità, e allora abbiamo queste cose, Prasitele, Afrodite Cnidia, che si trovano in Vaticano. Naturalmente adesso non vi tedio con dati filologici, tutte queste sculture noi le possediamo attraverso copie delle copie, in genere approdate ai musei vaticani, in qualche museo italiano, eccetera, perché gli originali si sono perduti nella notte dei tempi. Però, siccome tutti hanno capito che erano cose assolutamente notevoli, sono state salvate attraverso le copie. D'altra parte la scultura vive sempre di multipli, se c'è un'arte che ben raramente vive di originali, questo forse avviene solo con Michelangelo, se no è clonata, è un'arte moltiplicata, o col bronzo, o col gesso, eccetera, eccetera. Quindi queste sono copie delle copie, però certamente rendono bene l'idea. Comunque schiere di scultori a posteriori si sono formati su queste immagini e che qui naturalmente c'è un senso straordinario dell'anatomia, della bellezza, dell'eleganza, però sempre con movenze molto statiche, cioè la polis è rigida e soprattutto è chiusa. Voi sapete che il dramma della Grecia, tante polis con livello di civiltà straordinaria, ma che non si legano, non comunicano tra di loro, cioè comunicano perché sono legate da percorsi, da strade, hanno lingue per gran parte in comune, usi, tradizioni, quindi comunicano, ma però ciascuna sta pietina. Pietin sur place, c'è cioè il fenomeno che potremmo dire del pietiné sur place. Vedete che non c'è nessuna invasione dell'ambiente in questa Afrodite, oppure Bell'Apollo del Belvedere l'ho perso per strada, ma d'altra parte lo conoscete. Tutta questa situazione poi la potete, io qui non ci arriverò perché vedo che il tempo passa inesorabilmente, la rivedreste via via quando l'arte nostra passa dal romanico al gotico al 400 e il 400, per esempio, adesso non tanto esempi di scultura perché nel secondo 400, quando c'è il fiorire, ecco, noi abbiamo la grande civiltà delle comuni trasformate in signorie, in principati, però chiusi, ciascuno nella sua isola, diciamo, e quindi deboli, fragili. Noi abbiamo soprattutto dei grandi pittori. Un esito come questo corrisponde in pieno a Botticelli, anche Botticelli è statico, certamente aggraziato al massimo con movenze simmetriche, euritmiche, eccetera, però statuine in bella parata, no? Affiancate le une alle altre. E appunto qui si sente la polis che sbatte la fronte contro il muro. Ce ne sono tante polis straordinariamente sviluppate, di altissimo grado di civiltà, ma fragili, e allora sapete che arriva il ciclone Macedone, arriva Alessandro Magno, e giustamente gli storici, particolarmente un tedesco, il Drosen, ha fatto partire il ciclone Alessandro, si sviluppa dal 323 avanti Cristo, mi pare, adesso non mi... No, al contrario, muore nel 323, lasciando un impero smisurato. È un fenomeno come meteorologico, quando purtroppo le città della Grecia erano un'area di bassa pressione, perché erano fragili, elegantissime, civilizzatissime, esattamente come i comunisti, le signorie italiane nel 400. A un certo momento su di noi si è abbattuto il flagello delle invasioni francese, spagnola, eccetera. E lì si è abbattuto il flagello dell'invasione di Alessandro Magno, che però aveva una visione planetaria, ha fatto saltare i confini, ha creato il grande melting pot, cioè il grande spazio intercomunitario, ha fatto dialogare i popoli. Finita l'Ellade, la grecità chiusa, statica, elegante, raffinatissima, ma incapace di dialogare col contesto, con i barbari, con gli stranieri, eccetera. Alessandro ha introdotto la grande confusione, diciamo, esattamente come succede poi con Michelangelo, per quello che riguarda noi, Michelangelo Raffaello, quell'anticipo di modernità straordinaria, e poi soprattutto con Bernini e con l'età barocca. Bene, il frutto di questo ellenismo sono tre grandi capolavori, sono la Nike di Samotracia, l'altare di Pergamo, e però l'immagine più forte fra tutte è quella dell'Laocoonte, numero 13. Ecco, che voi sentite come cambia il registro, il tono, come quest'opera è assolutamente omologa all'impresa titanica di Alessandro che fa saltare i confini, unifica, voi sapete che lui invade l'attuale, ci possiamo divertire a mettere i nomi attuali, lui invade l'Iraq, l'Iran, l'Afghanistan, va in Egitto, eccetera, unifica tutto il bacino del Mediterraneo. di est, di Levante, ma anche verso il centro, e poi tutti i paesi della cosiddetta Asia minore, e si affaccia anche sull'Indo, eccetera, fa una creazione straordinaria che non è effimera, perché anche Gengis Khan, anche qualche mongolo ha fatto qualche cosa del genere, ma la sua è un'opera che lascia tracce e soprattutto è testimoniata in un'opera straordinaria come questa, dove il serpente fa proprio da legamento, ecco, quel filo connettivo che in quel momento si realizza anche nei sistemi viari, perché i cittadini greci dialogano con i cittadini persiani della Mesopotamia, dell'Egitto, eccetera, è il grande, appunto, il melting pot, l'espressione melting pot va benissimo. E adesso passiamo, tu stai pronto a darmi la martellata in testa, passiamo alla romanità. Oh, qui c'è un fatto straordinario, bisogna avere fiducia nei manuali, i professori sbagliano a disprezzare i manuali, a invitare gli studenti a farne a meno. I manuali dicono delle cose giustissime, oppure se non i manuali, la vecchia storiografia. L'ellenismo quando finisse? Anno 31 avanti Cristo. Perché finisse? Ed è giusto la data data dal... Perché finisse il 31 avanti Cristo? Perché c'è la battaglia di Azio che vede scontrarsi Ottaviano e Antonio. Se Antonio e vince, come sapete, Ottaviano, tanto è vero che poi crea il principato, quello che noi chiamiamo impero, ma non è giusto perché l'imperatore era il comandante supremo delle forze militari, invece il princeps è quello che riunisce in sé tutti i poteri civili e militari, come succede con Augusto, che prende questo nome perché è il grande accrescitore, augere, no? È quello, aug è quello che aggiunge, accresce il potere a tutti i livelli. Se avesse vinto Antonio, che era amante di si era unito a Cleopatra, cosa sarebbe successo? Probabilmente l'ellenismo avrebbe vinto, cioè la capitale, dicono gli storici, sarebbe andata via da Roma e si sarebbe trasferita ad Alessandro, perché Antonio era l'erede delle idee, seppure venuto due secoli dopo, era l'erede delle idee di Alessandro Magno. Sentiva che Roma si stava stretta, che era meglio spostare il baricentro dell'impero ad Alessandria d'Egitto, e l'ellenismo sarebbe diventato arte di Stato, cioè la romanità da quel momento in poi avrebbe assunto l'ellenismo, cioè i modelli alla Laoconte, alla Nike di Samotracia. Invece vince Augusto, che fa quell'opera di contenimento e di gusti classici, e lo fa perché pensa che la romanità si salva ritrovando i buoni costumi del tempo antico, l'agricoltura, appunto, e Virgilio è incaricato di fare il poema sia per celebrare Augusto sia per invitare la popolazione romana, prima ovviamente le bucoliche, le georgiche, soprattutto è opera di regime per invitare i cittadini romani a tornare all'amore dei campi, a non avere troppo il gusto dell'arricchimento a spese dei poveri popoli. I romani sono stati una grande macchina di conquista, l'industria di Stato della romanità era occupare nuove terre, fare schiavi gli abitanti, portare via i beni, in cambio davano civiltà, davano strade. Ecco, quindi i sistemi di comunicazione romani, le vie consolari erano straordinari, e questo quindi implicava che ci doveva essere una prospettiva. Quindi dove c'è sistema viario, fluente, continuo, organico, lì c'è necessariamente prospettiva. Questa è una delle omologie in cui io credo molto. Però Augusto, nella sua famosa Ara Pacis, numero 9, trattiene e quindi frena l'ellenismo. E infatti vedete l'Ara Pacis, la vedete se andate a Roma, è lì messa nella teca di Meyer, contestata, io credo anche a giusta ragione, perché Meyer ha fatto uno scatolone di gusto movimento moderno. Oggi che siamo tutti postmoderni, quindi è stata a parer mio una scelta sbagliata stilisticamente, però è molto funzionale, si vede molto bene, c'è anche nel sotterraneo, fanno belle mostre, fra cui Mentini per esempio, quindi nel complesso è una struttura che funziona molto bene, poi l'Ara Pacis ovviamente si può ammirare, e come vedete è un linguaggio sobrio, è un linguaggio classico, ma Augusto torna indietro, questo è il linguaggio di Prassitele, di Lisippo, appunto all'altezza del quarto terzo, vedete che scarta le tentazioni dell'ellenismo perché lo considera perturbante, invece lui vuole la gravitas romana. Da questo momento in poi comincia quella che i manuali chiamerebbero la decadenza, ma attenzione, c'è tutto il processo implosivo, involutivo della scultura romana che di secolo in secolo ritrova fa marcia inversa, cioè quel percorso che avete visto dall'arcaismo greco dei Curoi e Correi a quelle prime cose un po', ancora un po' anchilosate, magari dello stesso Policleto, viene percorso alla rovescio dalla scultura romana. Io, sapete, c'è anche la pittura, il mosaico, ma non sarebbe allargare troppo il discorso. Quindi c'è una parabola inversa, c'è un ramo di parabola che, se volete, va o in su o in giù, per noi contemporaneisti va in giù, cioè va verso valori negativi, perché noi preferiamo i Curro, i Correi, preferiamo Fidia e non ci piace per nulla Prassitele, Lisippo, l'Apollo del Belvedere, perché sono assolutamente lontani dai modelli dell'arte contemporanea. E l'arte romana ripercorre a ritroso questo passaggio, cioè abbandona questo modello di grande calma, classicità dell'Ara Pacis e ritrova schemi arcaizzanti. E questo succede già alla fine del primo secolo, tra il primo e il secondo secolo, con Traiano. Traiano è uno, voi sapete che dopo Augusto c'è una serie molto tormentata di eredi, uno peggio dell'altro. L'impero romano da quel momento soffre di due cose, soffre di una crisi istituzionale, perché ogni volta che muore un princeps non si sa bene chi prende il suo posto, perché non hanno mai istituzionalizzato il sistema dinastico. Voi sapete che Roma ha mantenuto per i 1000 anni della sua storia un sano odio per l'idea del re, di monarchia. Cesare è stato ucciso perché meditava di farsi proclamare re, quindi non hanno mai regolato bene la questione dinastica, e quindi ogni volta che moriva un principe, qualche volta ce la faceva un figlio, un nipote a prendere il suo posto, ma molte volte si ribellavano i legionari e proclamavano princeps il loro comandante. E così avviene anche con Traiano, il quale però è un grande princeps e viene dalla provincia iberica, e in suo onore viene eretta la colonna traiana. Vediamo per esempio due immagini. La colonna traiana è una cosa grandiosa, voi sapete che sorge appunto nei mercati traianei, di fianco al Vittoriano, mentre il Vittoriano è una cosa, per il mio, poi in definitiva anche accettabile, poi ce l'abbiamo lì, è un po' difficile poterla plasticare, far esplodere, non credo che ci decideremo. Poi è un'ottima quinta per separare tutti i fori imperiali, quindi per il mio funziona. Di fianco c'è questa cosa grandiosa che è la colonna traianea, sono una ventina di metri, che è percorsa da un grande fumetto. Io prima dicevo, proprio con Tinassi, che noi purtroppo abbiamo sbagliato a chiamare il fumetto con questa parola. Molto meglio l'inglese strip, bellissimo strip, striscia, o francese bande dessinée. La colonna traiana è percorsa da una striscia continua, dal basso verso l'alto, un avvolgimento continuo, smisurata, non so se rettificata quanti sono, forse un centinaio di metri, è un grande racconto, no? Quasi pre-cinematografico, ci manca solo, è come quando la pellicola cinematografica rallenta, no? E allora si vedono i singoli fotogrammi, non si fondono sulla nostra retina, è così, tante scene successive, è la narrazione della grande impresa di conquista di Traiano sulla Dacia, che sarebbe poi la Romania. Lui è quello, se ce l'avete con i rumeni, prendetevela con Traiano, perché è stato lui che ha aggiunto, è stato l'Augusto che ha aumentato l'impero romano con la Romania, cioè quella che allora si chiamava Dacia, che naturalmente è stata un'operazione orribile di conquista, dove povere popolazioni sono state sgozzate, uccise, i romani andavano giù pesanti e traevano schiavi, no? Perché era ormai una cultura basata sulla schiavitù, come d'altra parte l'industrialismo e il capitalismo borghese è stato basato sullo schifoso trattamento della povera classe operaia, quindi le reazioni di Marx, storicamente parlando, erano più che giustificate. Bene, si nota, e questo lo si vede soprattutto in un altro riquadro, ovviamente se dovessimo percorrere tutta staremmo qui 2 giorni, insomma, perché sono tante scene. Vada adesso al numero 5. Ecco, qui vedete benissimo che cosa succede. Vedete che i soldatini sembrano delle capocchie di spillo, tutti clonati, cioè si è perso l'individualismo naturalista, mentre in fondo nell'Ara Pacis i personaggi addirittura si potevano riconoscere. Uno storico dirà: ah, questo era l'età d'Italia, so, era Orazio, questo era, non so, questa era Agrippina, dico così un po' a vanvera, perché c'era il culto dell'individualismo, che derivava dalla mappatura del territorio. Era una mappatura ancora a maglie larghe, però esisteva un solido sistema di vie consolari ben espresso. Voi sapete che c'è quel proverbio che dice tutte le strade portano a Roma, perfetto, anche i proverbi non sono per nulla da disprezzare, perché era così, finché tutte le strade portano a Roma va bene, sopravvive il naturalismo verosimile e un senso di prospettiva, anche se non è mai quella dei moderni, che sarà molto più precisa, molto più rigorosa. Però già qui è in atto un processo di clonazione, cioè si recuperano caratteri di arcaismo. Perché? Perché Roma, voi sapete che c'è quel detto latino, laborat de mole sua. Roma ha ingurgitato troppe terre e non riesce più a digerirle. Cioè il sistema viario, consolare, si sta allentando. Roma non è più facilmente raggiungibile. Cioè tant'è vero che molti non ci vanno a Roma, perché andare a Roma dalle province era un viaggio faticosissimo, poi non sapevi che cosa ti succedeva. Quindi sta cedendo, naturalmente è un processo lungo che dura, comincia con Traiano e va avanti e culmina con Diocleziano e soprattutto Costantino, di cui vi parlerò, poi magari qui mi fermo. È un processo di lenta implosione e diciamo scollegamento. Le vie spariscono, le vie, cioè le giunture dell'impero, e allora cosa succede? Io la mia terra, no, come dice Pascoli, adesso non mi ricordo, comunque subentra una specie di localismo, i vari territori si organizzano ciascuno per conto suo, e si smarisce il centralismo, la funzione unificante sia dei sistemi di vie consolari, sia dei sistemi prospettici, naturalisti, fedelmente mimetici, eccetera, e quindi questo venir meno di uno spirito di connessione, di collegamento, porta al recupero di fenomeni di astrazione. Gli archeologi ben pensanti, che si sono messi a piangere, la classicità che si perde, ma come mai possibile? Allora hanno tentato di reagire, voi sapete in che modo ridicolo, hanno detto, ma questa è arte di provincia. La provincia era un po' sgrammaticata, lo pensiamo ancora noi oggi che in provincia, magari ai miei tempi, mia madre, quando per la guerra eravamo sfollati in un paesino, era preoccupata, diceva, qui avrai delle brutte, delle cattive maestre, perché in un paesino le maestre non sono buone, io l'ho detto in un compito, mia madre è molto preoccupata perché dice che adesso sono affidato a maestre non valide, e allora si sono divertite tanto, sentite cosa ha scritto questo bambino, ma è il ragionamento che fanno gli archeologi, temo anche Ranuccio Bianchi Bandinelli, che è stato un grande reazionario, anche se passava per marxista, ma il marxismo molte volte si è associato a uno spirito assolutamente reazionario. Ora, non è arte provinciale, poi vi immaginate che si costruisse nel cuore di Roma la colonna traianea, una delle massime operazioni della romanità, la si affida a maestranze rozze, provinciali, sgrammaticate, è che l'impero romano aveva già cominciato a lavorare de mole sua, tant'è vero che adesso qui corro molto, si arriva alla riforma di Diocleziano, fine del III secolo, 290 eccetera, Diocleziano capisce che ormai Roma è irraggiungibile, e allora qual è l'idea sulla carta straordinaria, ma poi non funziona, di fare quattro capitali, cioè l'impero ormai avrà due Augusti, due Cesari, la tetrarchia, cioè cerca di riparare a questa dissoluzione del centralismo romano facendo quattro capitali, fra cui Milano per esempio. Roma viene cancellata in qualche modo, sì, Roma è come adesso, Roma gloria, la città eterna eccetera, però teniamoci lontani, tanto è irraggiungibile, chi ce la fa andare dalla penisola iberica a Roma? Ci vogliono due mesi, non lo so, è lo stesso andare da Treviri, da Colonia, dall'Egitto eccetera, sono viaggi che diventano sempre più lunghi, sempre più incerti, perché le vie non sono più sicure, eccetera. Allora bisogna portare tanto moltiplicare le capitali, ecco c'è questa idea della moltiplicazione, e portarle vicine ai territori minacciati, perché se no, addio, se da Roma devono partire le squadre di salvataggio, campa a cavallo, quando arrivano i territori sono già stati conquistati. E l'omologia con tutto questo è un bellissimo una bellissima scultura dei tre tetrarchi, numero vada al 18, che è proprio l'omologia perfetta di questa, vedete che sono qua i quattro
tra i due Augusti e i due Cesari, adesso non chiedete a me di dire chi sono, certamente uno è Diocleziano, altro adesso non me li ricordo i nomi, ma non ha nessuna importanza, e li trovate a Venezia, sono attaccati a San Marco, sono tra San Marco e il Palazzo Ducale, quindi sono visibilissimi. Cosa succede? Vedete, sono clonati, è caduto l'individualismo, perché non serve più? Ormai ci ragiona in termini generalisti. L'individualismo è un lusso insostenibile e inutile, esattamente come è nell'arte contemporanea. Per cui un artista contemporaneo sobbalza di gioia quando vede queste cose, perché le sente simili a sé, perché noi viviamo, per altre ragioni, per carità non è omologia in questo caso, ma similitudine, analogia, viviamo anche noi un processo di perdita dell'individualismo. L'individualismo è un lusso inutile, se poi vogliamo proprio l'individualità scattiamo una foto, è inutile chiedere che l'artista si preoccupi di salvare i connotati individuali delle persone. A questo ci pensa quel servo sciocco che è la fotografia, oggi poi che addirittura è di tipo digitale. E quindi vedete, c'è proprio questo processo di omogeneizzazione. I quattro che sono indistinti sono quattro bambolotti, ma se avete presente Viligelmo, cattedrale Duomo di Modena, che segue proprio la procedura inversa, però a questo punto è vicino. Cioè Viligelmo riparte da qua. Le sculture di Viligelmo sono molto simili a quelle della tetrarchia. Finisco con l'arco di Costantino, perché è assolutamente esemplare. Costantino, perché effettivamente la riforma di Diocleziano non regge, è ben pensata sulla carta, ma poi i quattro cominciano a darsi botte da orbita di loro, si combattono finché uno non vince. E voi sapete che Costantino, da Cesare viene promosso ad Augusto quando muore Diocleziano e sconfigge l'altro Augusto, o non mi ricordo se erano ancora a livello di Cesare, c'è la famosa battaglia a Ponte Milvio dove lui sconfigge Massenzio, e fra l'altro c'è la storia della croce, lui di notte avrebbe sognato la madre Sant'Elena che gli suggerisse la croce, in Oxinio Vinces, e infatti Costantino non proprio adotta ma comunque sblocca di ostilità verso il cristianesimo, che poco dopo diventa religione di Stato, diciamo, tant'è vero che gli dei falsi e bugiardi ripiegano nei pagi, nei villaggi da cui i pagani sono i paesani, e nostalgicamente sono legati ai vecchi dei, come i nostalgici oggi sono legati a Monè, insomma, fanno i lacrimoni, i pagani dei nostri giorni sono ancora nostalgicamente legati a Monet e disconoscono l'intera arte contemporanea del XX e inizi del XXI secolo. Bene, Costantino si fa l'arco, e l'arco è una grande, ci sarebbe da dire tanto, l'arco e la colonna sono due grandi prodotti della romanità che i greci non hanno avuto. Voi sapete che i greci non hanno mai avuto l'arco, non hanno conosciuto l'arco, che invece è stato introdotto dagli Etruschi e poi ereditato dai Romani, e l'arco centrico, l'arco cosiddetto a tutto sesto, è una delle grandi invenzioni. Vediamo cosa succede con l'arco di Costantino numero 14, che viene costruito in suo onore nel 314 d.C., nel momento anche in cui c'è l'editto di Milano, poco dopo lui fonda. Attenzione, qui direte, beh, ma cosa ci stai dicendo? Qui vediamo un linguaggio naturalista, classico, in questi medaglioni, vedete molto poco, ma fidate fin di me, vi dico che quei due medaglioni sono confezionati con un linguaggio classico. Ma il bello è che sono prelevati, infatti, da un monumento del primo secolo dopo Cristo, sono proprio del tempo ancora augusteo, sono estratti, no? Sono incollati lì, quasi un collage. Invece, le cose partorite proprio ai tempi di Costantino, guardate che roba sono, numero 14. Quando Costantino, no, forse mi sono sbagliato, no, 10, sì, questo c'è già, numero 10. Quando Costantino, cioè non lui, ma i suoi scultori, gli artisti del suo tempo, siamo inizi del IV secolo d.C., 314, 315, fanno le folle, magari i soldati, guardate come li fanno, e vedete che siamo lontanissimi proprio dal linguaggio augusteo e anche già dal linguaggio traianeo. Vedete queste figure, ma ci fanno venire in mente i fauve, non so, sembrano forme dei fauve, questi soldatini tutti allineati. Fra l'altro il neoclassico, non deve, che è il primo movimento della contemporaneità, ritorna proprio a queste forme arcaizzanti, clonate, per esempio il fregio di Appiani. Appiani è stato un grande artista all'ombra di Napoleone, a cui ha dedicato il fregio che purtroppo è andato, che era in palazzo, nella sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano, la grande sede delle fortune di Napoleone in Italia, ed era fatto di tanti soldatini allineati esattamente sullo stile dell'arco di Costantino, proprio perché il neoclassicismo non ritorna a Prassitele, a Lisippo, a tutte quelle cose lì che anzi detesta, ritorna proprio a queste soluzioni arcaizzanti. Per questo è un movimento della contemporaneità e non della modernità. Quindi in questo caso il neo rettifica il classicismo, come sempre succede con il neo. Quando c'è un neo, in genere c'è del buono, perché il neo diciamo emenda il carattere negativo del sostantivo. Vediamo ancora il numero, l'ultimo, il numero 6, poi magari qui mi fermo. Ecco, fra l'altro c'è questo, questa divinità della vittoria. Bene, vi giuro che è uguale identica, beh, magari facciamo un esempio. Voi sapete che gli artefici di questo ritorno in su della parabola, cioè i nostri scultori del romanico, da Virgilio all'Antelami, che ripercorrono, questa è una parabola in giù, se volete, dalla classicità della Ara Pacis Augusti, via via si va verso esiti sempre più astratto stilizzati, arcaizzanti, rudimentali, generisti, eccetera. Però non è un male, perché sennò ci daremmo la zappa sui piedi. Viceversa, poi, col romanico l'arco va in su, cioè Villigelmo e l'Antelami si ritrovano, senza saperlo, oppure vedendo magari queste cose, non proprio a Roma, ma insomma i prodotti della scultura romana erano molto diffusi, e fanno delle soluzioni del tutto simili. Vada per esempio, e poi qui davvero ci fermiamo, a una scultura dell'Antelami, un angelo dell'Antelami, numero 15. Ecco, vedete che proprio consuona, vedete che i due si toccano, il punto discendente della parabola dell'arte romana qui coincide in parallelo con il punto ascendente della parabola rinascimentale, quella che parte da Cimabue, anzi ancora prima con il grande Nicola Pisano, e poi su arriva a Michelangelo, a Bernini, eccetera, eccetera, quel Michelangelo e quel Bernini che a loro volta corrispondono all'ellenismo, e poi tutto questo viene invece smantellato dal contemporaneo che non sa più che cosa farsene del naturalismo, del mimetismo, del precisionismo anatomico, dell'individualismo, eccetera, eccetera. Beh, qui credo che è bene che mi fermi, e così magari resta qualche minuto se qualcuno di voi...
Grazie, avrei dovuto darti dei segnali, ma ho preferito non darli perché eravamo molto affascinati da un contemporaneista che ci parlava dell'arte classica. Quindi, se ci sono osservazioni o domande da fare, il lungo percorso...
Sì, e poi è solo una piccola parte, perché continua, sì. Sono arrivato appena al IV secolo d.C., devo arrivare al XX secolo, quindi capite che di strada ne ho ancora parecchia.
Ero un po' preoccupato, ti confesso.
No, a proposito di Louvre posso dire che purtroppo non ho potuto parlare dell'altro capolavoro dell'ellenismo, la Nicche di Samotracia. E lì devo correggere il pur amatissimo Marinetti, a me, a Paolo, che è reduce da... avete presentato il volume sul futurismo a Venezia, eccetera, perché Marinetti dice quella frase famosa che un'auto da corsa è più bella della Nicchia di Samotracia, però Boccioni lo smentisse, perché Boccioni fa l'inno al cavallo, non all'automobile, perché il cavallo è una forza organica, propulsiva, generosa, come la Nicchia di Samotracia, che è un magnifico esempio di dinamismo, proprio attraverso le pieghe. L'ignoto autore, perché sono tutti, noi non sappiamo né chi ha fatto la Nicchia di Samotracia per l'altare di Pergamo, ci sono delle ipotesi ma non sicure, il Laocoonte si è perso, non sappiamo né data precisa, né autore, eccetera, sono tutte nozioni sparite. La Nicchia di Samotracia è un erede di Fidia proprio nel go, nello stop and go, diciamo che la Nicchia lascia perdere lo stop e il go, cioè questa figura che veramente si proietta in avanti ed è bellissima, straordinaria, uno dei grandi capolavori dell'ellenismo da vedere appunto in parallelo col Bernini, con i magnifici scultori dell'età moderna inoltrata. Purtroppo vede... il discorso sarebbe, non ci, è proprio la ragione per cui io mi fermerò in questa mia ricostruzione, mi fermerò alle avanguardie storiche, cioè ai primi decenni del Novecento, perché arrivare ad oggi è difficilissimo. E poi c'è la ragione, no, una ragione la posso ben dire, è finito il predominio dell'Occidente. I fatti di oggi, e anche Cattelan, non si spiegano con tutta la storia dell'Occidente, sono fatti che ormai si pongono in un'ottica planetaria, perché ormai siamo tutti cittadini del mondo. Questo è il grande fatto, perché il naturalismo è assolutamente passato di moda. Per esempio Caravaggio è certamente grandissimo artista, per carità, non prendetemi, ma è un artista del tutto inattuale. Nessun autore del Novecento si è ispirato a Caravaggio, e questo è il grande errore di Roberto Longhi. Roberto Longhi è un nemico del contemporaneo in senso proprio, perché lui è un grande moderno, cioè è attaccato al naturalismo, e naturalmente per lui il linguaggio di Caravaggio è da ragione. Infatti, se dobbiamo parlare naturalismo, nessuno supera Caravaggio proprio in verosimiglianza, effetto realtà, pre-cinematografico, infatti non per nulla Pasolini lo adorava, eccetera, eccetera. Però oggi siamo lontanissimi da tutto questo. E infatti Longhi ragiona con un'ottica retrospettiva, cioè va a leggere Caravaggio in chiave di Courbet. Longhi amava la follia, è colpevole di questo culto sfegatato degli impressionisti francesi. Per lui la grande arte dell'Ottocento va da Courbet a Monet, ma questa è la linea, la grande linea. Tant'è vero che lui ha deprezzato al massimo il nostro Ottocento, gli ha dato delle sberle enormi, e adesso invece cerchiamo di riportarlo su proprio in nome di un effetto generale. L'impressionismo non è solo francese, come il barocco non è solo romano, il romanico non è solo, che so io, iberico, eccetera. L'Europa è stata unita nei secoli, prima ancora dell'unità monetaria. Noi siamo molto uniti a livello di civiltà, ecco, questo è vero. Però è anche vero che un primato, quello dell'Occidente, oggi finito. Ecco perché non posso parlare di Cattelan, perché Cattelan dialoga con cinesi, giapponesi, cioè quello che fa lui lo possono fare in tutte le altre parti del mondo.
Quindi mi sembra legittimo ringraziarti nuovamente per essere venuto. Do a tutti l'appuntamento a un nuovo ciclo che ci sarà il prossimo anno. Grazie, buona serata.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.